Buongiorno intanto a tutti. Io oggi vorrei parlare a partire appunto da alcuni dati empirici di ricerca. Ho cercato di rileggere i dati che emergono fuori dalla nostra ricerca, mettendo in evidenza un poco tutti gli aspetti che vengono a comporre questo complesso tema. Quindi farò velocemente, cercando di non rubare troppo tempo, riferimento appunto soltanto molto velocemente, perché poi lo farà la dottoressa Iastro con molta più competenza rispetto a quello che posso fare io, mettendo in evidenza i vari aspetti, quello giuridico, quello sociale, quello sociologico, e analizzando i dati, tenendo conto soprattutto di queste due polarizzazioni. Da una parte, le donne all'interno del contesto mafioso, quindi ci siamo chiesti: c'è una modalità particolare di declinare la violenza di genere dentro il contesto mafioso, cioè le donne che vivono nei contesti mafiosi subiscono una violenza diversa rispetto alle altre donne? E una seconda domanda a cui cercheremo non di rispondere, ma di dare alcune possibili declinazioni, è quella della specificità della violenza nei confronti delle donne straniere, quindi tenendo conto un poco di questa che è l'esigenza. Innanzitutto, appunto, come è stato detto, le mie riflessioni nascono dentro un progetto di ricerca che è un progetto nazionale e che ha diverse modalità di declinazione in varie università d'Italia. Il gruppo di ricerca palermitano che io ho coordinato, ha lavorato in particolare sulle rappresentazioni del femminicidio all'interno dei procedimenti giudiziari. Quindi ha lavorato essenzialmente leggendo delle sentenze e cercando di capire che cosa venisse fuori dall'analisi di queste sentenze. Per rendere tutto più semplice, le domande del progetto di ricerca, alcune delle domande sono: come i giudici raccontano, i giudici e gli altri protagonisti del processo, come raccontano questa violenza di genere? Quali elementi spingono poi il giudice a elaborare la motivazione e poi la sentenza vera e propria, cioè il verdetto? E poi, naturalmente, se è possibile, perché poi è quello che a noi anche interessa, visto diciamo il tipo di problema che andiamo ad analizzare, se è possibile dai nostri dati di ricerca individuare dei fattori predittivi, degli elementi di rischio su cui poter intervenire per evitare che questa violenza venga esercitata, anche perché nel caso specifico di cui vi parlo, parliamo di femminicidi, cioè parliamo essenzialmente di uccisioni di donne e quindi di un tipo di violenza che è estrema. Quali sono i dati su cui abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato su dati che provengono dal Ministero della Giustizia, sono circa 520 sentenze, da cui noi ne abbiamo selezionato 467. Da queste 467 abbiamo estrapolato 370 casi di donne uccise. Casi significa che riguardano un unico processo, quindi in realtà le donne uccise sono 400, perché all'interno di un medesimo processo ce ne possono essere anche di più. E poi abbiamo affiancato all'analisi di queste 370 sentenze alcune interviste che abbiamo fatto con dei testimoni privilegiati, cioè persone che lavorano all'interno di questo ambito, che hanno una competenza specifica, e abbiamo un'analisi in profondità poi degli aspetti qualitativi. Che cosa emerge intanto come dato generale sul tema? Intanto che la violenza di genere è qualcosa di capillare, diffuso, sistemico, strutturale, quindi non è un'emergenza, ma è qualcosa che nel corso del tempo c'è sempre stata e che si contraddistingue proprio per la sua persistenza, anche a fronte, come vedremo fra poco, di una diminuzione netta degli omicidi. Cosa però è complesso quando si studia questo tema? Il fatto che è difficile trovare una motivazione. Il perché della violenza di genere e il perché della sua permanenza nel tempo. Tant'è vero che in un documento del Ministero della Giustizia, che ha analizzato statisticamente i casi di femminicidio, si legge: Mentre sono state fatte delle statistiche rispetto a tutti gli altri aspetti, si dice non è stato possibile stilare una statistica precisa dei moventi, poiché in molti casi essi sono tortuosi e difficilmente classificabili. Cioè ci si trova davanti a una difficoltà di spiegare una violenza che talvolta appunto è assolutamente eccessiva. Quello che è interessante ed è importante sottolineare è che la violenza di genere non è qualcosa che riguarda la sfera privata e né qualcosa che riguarda esclusivamente le donne. È una questione culturale, sociale e politica che è stata poi letta all'interno, sono sicura che la dottoressa Iasto approfondirà questo tema, all'interno tema più ampio della violazione dei diritti umani nella Convenzione di Istanbul del 2011. Il dato che emerge è che uno degli aspetti più difficili da affrontare sono proprio gli stereotipi, le dimensioni culturali, quella violenza simbolica che viene chiamata in questo modo, perché in qualche modo appunto non è una violenza immediatamente visibile e peraltro porta chi la subisce talvolta a colludere con chi la agisce, nel senso che molto spesso anche le donne non hanno gli strumenti per poterla identificare come tale e in qualche modo hanno difficoltà a farla venire fuori e quindi a denunciarla per quello che effettivamente è. Il dato interessante che viene fuori dagli studi è che c'è una relazione fra il genere e la violenza, cioè si parla proprio di violenza come una forma gendered, cioè essenzialmente i modi in cui si manifesta la violenza distinguono i generi. Se ci pensiamo un attimo, a me è capitato anche per strada che una persona, un'altra donna mi volesse aggredire, la prima cosa che un'altra donna fa è tirare i capelli, cosa che non accade nella relazione fra uomo e uomo. Allora, ecco, anche i modi di esercitare la violenza distinguono le relazioni fra i generi. È appunto in questo caso un dato importante il processo di socializzazione che può avvenire, come si diceva, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa che talvolta possono dare proprio delle istruzioni per il modo in cui questa violenza viene ad essere esercitata. Il dato importante è che per quello che riguarda la violenza agita nei confronti delle donne dobbiamo parlare di un dislivello di potere in cui la differenza diventa diseguaglianza, però appunto anche in questo caso gli studi ci dicono che l'interpretazione non è univoca, perché c'è chi dice si ricorre alla violenza perché si vuole preservare il proprio potere e dunque all'interno di una società ancora contraddistinta da queste differenze di potere, oppure al contrario si ricorre alla violenza perché questo potere viene meno e quindi si cerca di recuperarlo, per cui ecco la difficoltà. Un altro elemento importante che voglio mettere in evidenza è la corporeità. Il corpo femminile, che è il luogo della differenza, ciò che distingue gli uomini dalle donne, diventa anche il luogo dell'accanimento rispetto all'esercizio della violenza. Quello che viene fuori molto spesso è proprio il tentativo di umiliare questo corpo e ancora nei dati del Ministero si legge di questa violenza eccessiva che non è spiegabile, cioè scrive il Ministero, non siamo solo in presenza di esecuzioni rapide con arma da fuoco, ma di veri e propri ammazzamenti a seguito di colluttazioni corpo a corpo in cui l'uomo sfoga una rabbia inaudita. Quello che abbiamo visto anche per esempio intervistando alcuni medici legali è proprio l'accanimento, cioè 60 coltellate che vengono date dopo che la donna è già morta, prima ti strangolo, poi ti butto dal balcone, cioè proprio una volontà di distruggere che ha anche delle localizzazioni ben precise, in particolare il viso della donna che viene ad essere sottoposta a una violenza particolare quasi a volere simbolicamente cancellare l'identità. Quindi questo è un dato interessante. Volendo schematizzare possiamo dire che alcune delle caratteristiche della violenza di genere che sono emerse dalla nostra ricerca sono, appunto, come dicevamo, una efferatezza che confina con la brutalità, Due, la ricorrenza e la ripetitività di questa violenza, quindi non è occasionale, è ripetuta ed è appunto per questo prevedibile, che si estrinsecano appunto in una foga distruttiva che ha, abbiamo detto, sequenze reiterate. Un altro dato importantissimo è la trasversalità di questa violenza all'interno della stratificazione sociale. Cambiano i modi, ma la violenza è presente a tutti i livelli della stratificazione sociale. Abbiamo intervistato per esempio un poliziotto toscano che diceva di un suo collega poliziotto che perseguitava una donna lanciandole gatti morti, cioè prima uccideva questi gatti e poi glieli lanciava contro, e appunto commentando, era una persona peraltro del tutto normale, era una persona rispettabile nel suo lavoro, e poi diceva: ma quanti commercialisti, quanti ingegneri, quante persone troviamo che sono professionisti e che si poi appunto agiscono violenza contro le loro compagne. Altro dato, la facilità nel praticarla. Non è necessaria una pistola, bastano le mani, tant'è vero che dai nostri dati emerge che non è l'uccisione più frequente, non avviene con l'arma da fuoco, ma in modi in cui c'è proprio una colluttazione corpo a corpo, strangolamenti e così via. E ancora, dicevo, l'ho già detto, lo ricordo, la localizzazione in particolare in alcune aree corporee che hanno un valore simbolico, anche le mani, le braccia, il viso, come abbiamo detto. Qui vado molto velocemente, ma per l'analisi della nostra ricerca abbiamo cercato anche di capire come mai questa violenza sia così diffusa. La violenza è così diffusa anche perché nell'ambito diciamo della legge a lungo la diseguaglianza fra uomini e donne, ne parlerà meglio la dottoressa Iastro, è stata sancita per legge. Pensiamo al patto matrimoniale, che era più che altro un contratto fra padre e sposo, allo ius corrigendi, che consentiva di picchiare le donne con una funzione rieducativa, alla violenza carnale fuori dal matrimonio, che era normata fino al 1996 come un'offesa alla moralità pubblica e non come un reato contro la persona, che diventa solo nel 1996, alla punibilità del solo adulterio femminile, all'istituto del matrimonio riparatore, all'omicidio per cause d'onore, che in Italia vengono ad essere aboliti nel 1981. Ci chiediamo se per legge questa diseguaglianza era stabilita fra uomo e donna, quanto da un punto di vista culturale questo non sia passato e non sia un messaggio che in qualche modo può giustificare anche questa dimensione di disparità di potere che porta poi all'esercizio della violenza. Non mi soffermo assolutamente sulle normative recenti a favore del contrasto alla violenza di genere, a partire dal 2009 fino ad arrivare appunto all'ultima legge, al codice rosso del 2019. È un problema serio quello del normare, perché si discute ad esempio sull'introduzione di un reato di femminicidio, ma questo pone dei problemi anche molto seri, sia da un punto di vista della sua effettiva utilità, ma anche da un punto di vista del contrasto che potrebbe sorgere con l'articolo 3 della nostra Costituzione, che parla dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Vado ai dati. Dati statistici sul femminicidio sono pochi, si raccolgono in maniera sistematica soltanto dal 2013 e sono contraddittori. Noi per esempio, per quello che riguarda il 2018, troviamo dei dati diversi da parte dell'Istat, che parla di 231 casi, e da parte invece dati ministeriali e della polizia, i dati dell'Istat, che parlano di 133 casi nel 2018, e i dati pubblicati su Polizia Moderna, che parlano di 121 sempre nel 2018. Quindi già questo ci fa capire che è complicata la raccolta dei dati. Quello che occorre invece sottolineare è a cosa intendiamo alludere quando parliamo di femminicidio. Parlare di femminicidio, il termine femminicidio è presente già nell'Ottocento nell'Oxford English Dictionary, ma si diffonde nel 1992, quando Russell e Radford lo usano per parlare di un'uccisione di donna in quanto donna, specificando quindi l'asimmetria di potere, specificando la relazione intima e quindi la violenza esercitata all'interno di un contesto familiare e la specificità di una violenza esercitata dalla donna in quanto donna. Anche sul termine femminicidio non c'è una convergenza, perché c'è chi usa il termine femminicidio per parlare solo di uccisione di donne e c'è chi usa il termine femminicidio con una sola M per parlare in generale di una violenza agita, in particolare la Lagarde parla di femminicidio per parlare di una violenza agita nei confronti di tutte le donne che non per questo finisce per sfociare con l'uccisione. Cosa possiamo dire ancora sui dati? Sui dati possiamo dire che l'omicidio in quanto tale è un fenomeno maschile, nel senso che sia le vittime gli offenders sono prevalentemente uomini. In Italia noi abbiamo i dati, per esempio del 2012-2013, dicono che il 96% degli omicidi sono commessi da uomini e il 4% da donne, ma il dato rilevante è che il 30% delle vittime sono donne. Quindi c'è da questo punto una disparità. E in Italia nel 2012 la violenza domestica è la prima causa di morte per le donne vittime di crimini violenti. Un altro dato su cui occorre riflettere, perché occorre valutare il fenomeno per quello che è che il dato dell'uccisione delle donne non è rilevante rispetto ai numeri, cioè appunto non siamo di fronte a un'emergenza e a un aumento, anzi negli ultimi anni abbiamo una diminuzione. Per quello che sono i dati, che vi dicevo poco fa non sono perfetti, abbiamo una diminuzione del numero delle uccisioni delle donne. Se andiamo a guardare i dati aggiornati al 2017 dall'Istat rispetto agli omicidi in Europa, nei paesi dell'Unione Europea, l'Italia ha un tasso di omicidi molto basso e inferiore ce l'hanno soltanto la Grecia e Cipro. Analogamente accade per le uccisioni delle donne, dove l'Italia si trova al terzultimo posto. Se andiamo a guardare poi il trend degli omicidi nel corso del tempo, troviamo che c'è una diminuzione costante e continua degli omicidi, che però vede un dislivello. Mentre diminuiscono in maniera molto sensibile gli omicidi degli uomini, non diminuiscono gli omicidi delle donne. Per cui, mentre prima avevamo una relazione di 5 uomini uccisi, una donna uccisa, oggi abbiamo una relazione due uomini uccisi, una donna uccisa. Quindi il dato su cui riflettere è che gli omicidi delle donne rimangono costanti nel tempo e dunque devono essere analizzati non in maniera emergenziale, ma appunto in maniera critica e analitica. Quello che dicono gli ultimi dati dell'Eures è che a fronte di una diminuzione del 54% circa degli omicidi, i femminicidi sono diminuiti del 28,2%, ma sono aumentati del 5,4% i femminicidi commessi all'interno della coppia. E qui quindi abbiamo un altro dato interessante: la specificità dei femminicidi e il fatto che, se mettiamo di fronte le statistiche, ci rendiamo conto che mentre gli uomini sono prevalentemente uccisi, possiamo dire per il 75% dei casi circa, vengono ad essere uccisi da estranei o da soggetti che non si riesce a individuare chi siano, per le donne una percentuale analoga vede le uccisioni all'interno del contesto familiare o comunque di soggetti che sono a loro vicini. Se andiamo a guardare invece i dati specifici della nostra ricerca, che cosa viene fuori? Viene fuori che, allora, intanto, se vogliamo fare un identikit delle donne che vengono ad essere uccise, possiamo vedere che nel rapporto nella distribuzione delle vittime secondo la nazionalità, gli stranieri sono sovrarappresentati sia per quello che riguarda le vittime sia per quello che riguarda gli omicidi. Un altro, vado molto velocemente perché capisco che occorre concludere, un dato interessante che viene fuori, ne parlavo poco fa, che l'arma che viene ad essere utilizzata per le uccisioni delle donne è prevalentemente un'arma da taglio, un oggetto contundente, oppure appunto, come vi dicevo, si ricorre allo strangolamento. Luogo di commissione del delitto, che ci dà un'idea del tipo di violenza che viene esercitata, nella maggior parte dei casi è l'abitazione della vittima, l'abitazione dell'omicida o l'abitazione di entrambi. Rispetto alle motivazioni dell'omicidio che vengono fuori dalle sentenze, nel 70% dei casi abbiamo motivazioni che riguardano il 43% il sentimentale relazionale, nel 25% l'economico strumentale poi via via la patologia mentale e il punitivo per vendetta. E vi dicevo il dato preoccupante che emerge, che circa nel 70% dei casi noi abbiamo delle relazioni o di parentela o delle relazioni di conoscenza. Altro dato interessante è che la violenza viene esercitata soprattutto quando c'è una convivenza, cioè rimanere con il partner violento espone, secondo i nostri dati, a una violenza superiore rispetto a coloro che invece decidono di allontanarsi. Rispetto alla predittività, vado molto velocemente perché capisco che devo concludere, possiamo dire che non è facile individuare precedenti, cioè i precedenti penali dell'autore non sono rilevanti, cioè il fatto che l'autore si sia macchiato di altri crimini non è predittivo rispetto alla violenza, mentre invece nelle nostre sentenze abbiamo trovato sentenze che, come vi dicevo, riguardano donne uccise sempre o quasi, cioè non sempre ma in molti casi, episodi di violenza che talvolta sono anche denunciati. Rispetto alle pene comminate possiamo dire che vengono comminate delle pene più severe agli stranieri piuttosto che agli italiani. Rispetto alle patologie, alle perizie psichiatriche, possiamo dire che il disagio forte viene ad essere riconosciuto solo nel 7% dei casi, quindi qui dà un'idea del fatto che non occorre, cioè occorre non cadere nella trappola della psichiatrizzazione. Purtroppo la violenza avviene dentro contesti, fra virgolette, normali. Infine, i mezzi di comunicazione di massa, i quali spesso hanno letto, oggi per fortuna soprattutto i giornali cominciano a usare un linguaggio diverso, hanno letto il problema della violenza di genere dentro una sfera intima e dentro una sfera legata alla gelosia e legata a una dimensione amorosa che in qualche modo giustificherebbe. Oltretutto, quello che c'è stato nella rappresentazione mediatica è stata una sovrarappresentazione di casi anomali, una sovrarappresentazione di omicidi di donne giovani, che invece rappresentano solo il 4-8% dei casi e vengono rappresentati per il 40% dei casi. Gli omicidi invece di donne che hanno più di 60 anni, che rappresentano il 29% dei casi, sono narrati dai media solo nell'8% dei casi. Quindi questo analogamente accade nel caso degli stranieri, dove c'è un'enfatizzazione quando lo straniero uccide l'italiana, mentre i casi sono ridotti. Ciò non accade nel caso in cui lo straniero uccide la straniera o l'italiano uccide la straniera. Dunque quello che è prevalso è stato appunto un frame più privatistico, individuale, sul frame della appunto della diciamo diffusività e trasversalità. Vado velocissimamente, cercando di concludere, sulla dimensione che è legata alla violenza delle donne nei contesti mafiosi. Cosa emerge nelle nostre ricerche? Emerge innanzitutto attraverso le interviste che noi abbiamo fatto, uno, quello che abbiamo chiamato effetto composizione, cioè dentro i contesti mafiosi alla violenza che si esercita nei confronti delle donne si aggiunge una crudeltà in più, una ferocia maggiore. Un effetto paradosso, cioè la violenza nei confronti delle donne infrange la regola formale della intangibilità delle donne, chiudo veramente, dell'intangibilità delle donne all'interno del contesto e poi la difficoltà nel far venire fuori questi dati. Quello che è interessante anche far notare è che nel caso specifico molto spesso le donne denunciano quando diventano collaboratrici e ci aiutano a sfatare il mito della mafia che non tocca le donne e i bambini, molto spesso le donne denunciano violenze subite all'interno del contesto familiare che vanno dalle violenze sessuali alle violenze di vario tipo che vengono ad essere esercitate nei confronti di queste donne. Chiudo davvero, non riesco ad affrontare il tema come avrei voluto, è la violenza delle donne straniere, chiudo dicendo che appunto per contrastare la violenza nei confronti delle donne occorre ricorrere a leggi, a politiche sociali e di interventi economici, ma sicuramente il dato conoscitivo aiuta a individuare il modo più efficace e le agenzie formative, le scuole e le università hanno un ruolo importante aiutando a liberarci dagli stereotipi e aiutandoci quindi a far rileggere anche la relazione fra uomo e donna dentro delle modalità diverse e in maniera tale da poter costruire anche una socializzazione di genere che sia in qualche modo libera anche da questi dislivelli di potere. Grazie.